Ricordiamo. Partito.
Sì.
Molto bene, partiamo. E ritorniamo al nostro appuntamento per la Lectio Divina, in vista della prossima domenica terza del tempo di Avvento. Vi ricordo i testi. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia nel capitolo 61, uno dei grandi poemi nella serie di messaggi, oracoli, poemi che formano la terza parte del libro di Isaia, che solitamente va sotto il titolo di Terzo Isaia, capitolo 61, dunque, i primi due versetti e poi i versetti 10 e 11. Il lezionario circoscrive così il testo. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Tessalonicesi, nel capitolo 5, dal versetto 16 al versetto 24, ormai in prossimità della fine della prima lettera ai Tessalonicesi. E il salmo responsorale in realtà è il cantico della Madre del Signore, il Magnificat, nel Vangelo secondo Luca. E quindi il brano evangelico che è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo primo, i versetti da 6 a 8, all'interno del prologo, e poi i versi da 19 a 28. Ci stiamo preparando a celebrare la terza domenica di Avvento, come sappiamo. Terza domenica che cade quest'anno nello stesso giorno in cui ricorre la festa di Santa Lucia, il 13 di dicembre. Stiamo raggiungendo il cuore di questo tempo liturgico. Come faccio ogni anno, ricordo che la liturgia di questa prossima domenica è caratterizzata, secondo l'antica tradizione, da una particolare nota di gioia. È la domenica Gaudete, in base al versetto della lettera ai Filippesi, capitolo 4, versetto 4, che fungeva da introito da epoca antichissima. Gaudete in Domino sempre, iterum dico gaudete, sempre nel Signore, rallegratevi, ve lo ripeto. Ebbene, la messa Gaudete, terza domenica di Avvento, con l'uso dei paramenti rosacei dove ci sono. Ancora oggi, dopo la riforma liturgica, il tempo di Avvento riserva per noi, proprio in questa terza domenica, gli inviti più pressanti a attendere il compiersi di quel mistero che già si è manifestato nella gioia di coloro che vegliano, di coloro che sono già profeti dell'Altissimo, come Zaccaria dice di suo figlio Giovanni, per come proclama nel cantico. Nel corso di questo tempo di Avvento, dunque, quando ormai è stata verificata la povertà della nostra condizione umana, mentre la notte è lunga e sembra non finire più, si accende la luce del tutto gratuita e in attesa di una gioia che ci sopraffà, o meglio, una gioia che ci avvolge nell'onda di una corrente inarrestabile, ossia di una speranza che ci conduce, come per incanto, pacatamente, ben oltre i limiti segnati dalle nostre forze fisiche e psichiche. Scopriamo così, in questa misteriosa esperienza di luce e di gioia, la presenza che si cela in ogni povero cuore umano, e quindi la novità che si attua ancora là dove tutto sembra oscuro e inutile. Affidiamoci alla parola del Signore. Disponiamoci così nell'ascolto e nella veglia all'Eucarestia che ci raccoglie, noi che siamo esuli e dispersi, e ci raccoglie per condurci all'incontro con Cristo nostro Signore. Oggi è vista di quella gioia piena ed eterna, che è la gioia della vita che non muore più. Amen. Ed ora leggiamo nel libro di Isaia il testo che vi citavo, nel capitolo 61, leggiamo il testo per intero, dal versetto 1 al versetto 12, anzi 11, 11, il versetto 12 non esiste, è tutto il capitolo 61, leggiamo. Agata, leggi pure.
Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. Mi ha mandato a portare il lieto annunzio a miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per allietare gli afflitti di Sion, per dare loro una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, canto di lode invece di un cuore mesto. Essi si chiameranno querce di giustizia, piantagione del Signore per manifestare la sua gloria. Ricostruiranno le vecchie rovine, rialzeranno gli antichi ruderi, restaureranno le città desolate, devastate da più generazioni. Ci saranno stranieri a fascia dei vostri greggi, e figli di straniere saranno vostri contadini e vignaioli. Voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti. Vi godrete i beni delle nazioni, trarrete vanto dalle loro ricchezze, perché il loro opprobrio fu di doppia misura, vergogna e insulto furono la loro porzione. Per questo possiederanno il doppio nel loro paese, avranno una letizia perenne. Poiché io sono il Signore che amo il diritto e odio la rapina e l'ingiustizia, io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza perenne. Sarà famosa tra i popoli la loro stirpe, i loro discendenti fra le nazioni. Coloro che li vedranno ne avranno stima, perché essi sono la stirpe che il Signore ha benedetto. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che si cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli. Poiché come la terra produce la vegetazione e come un giardino fa germogliare i semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli.
Bene, tutto il capitolo 61 abbiamo ascoltato, che poi è il testo che Gesù legge nella sinagoga di Nazaret, stando alla pagina che conosciamo nel Vangelo secondo Luca. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Giovanni, all'interno del prologo, i versetti 6, 7, 8 e poi i versetti da 19 a 28. Caterina, leggi.
Nel versetto 6.
6, 7, 8.
Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Giovanni gli rende testimonianza e grida.
No.
No?
versetto 19.
E questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Chi sei tu? Egli confessò e non negò, e confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: che cosa dunque? Sei Elia? Rispose: non lo sono. Sei tu il profeta? Rispose: no. Gli dissero dunque: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore. Come disse il profeta Isaia: essi erano mandati da parte dei farisei, lo interrogarono e gli dissero: perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, uno che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.
Grazie. Così. Allora, ci siamo. Ritorniamo al nostro Salmo, è il Salmo 38. Siamo alle prese con un cammino di discepolato, senz'altro ricordate da alcune settimane a questa parte. Abbiamo precisato un punto di avvio di questo cammino nel Salmo 34, il Salmo della follia, tanto per intenderci, nel versetto 12. Venite figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore del Signore. Dunque, un cammino che ci ha coinvolti nel radicale conflitto interiore con l'impietà. E di settimana in settimana, fino al Salmo 37 che leggevamo una settimana fa, siamo stati man mano coinvolti, come vi stavo dicendo, messi in discussione e aiutati a operare un discernimento sempre più preciso, sempre più esigente, sempre più determinante per quanto riguarda la nostra vocazione alla vita, fino alla rivelazione in noi della novità decisiva, per cui l'opera di Dio ci conduce lungo le strade della liberazione dall'impietà, le strade della vita, le strade percorrendo le quali siamo sollecitati a intraprendere il cammino della conversione alla vita. Il Salmo 37 che leggevamo la settimana scorsa ci ha consentito di sviluppare una ricapitolazione meditativa, così mi esprimevo, forse ricordate, una ricapitolazione mirata a discernere come si apra per noi la soglia di accesso alla terra della vita. Ricordate l'insistenza nel Salmo 37 di circa quel percorso da cui dipende l'ingresso nella terra. Beati i miti perché erediteranno la terra. Ecco, come si apre questa soglia? Quale discernimento è illustrato in maniera tale che questo accesso alla terra, questo ingresso nella terra che ci è stata promessa, che poi è il contesto nel quale la nostra vocazione alla vita si realizza, nella molteplicità di relazioni che la strutturano. Ed ecco come avviene questo. E il Salmo 37 ci ha aiutato in maniera molto energica nel discernimento, fino a quelle battute finali del Salmo 37, se voi per un momento solo spostate lo sguardo, versetto 34 del Salmo: spera nel Signore, segui la sua via, ti esalterà e tu possederai la terra. Ecco, e tu erediterai la terra e vedrai lo sterminio degli empi. Gli empi, l'empietà è rimossa, è eliminata, è superata, è travolta, è posta in obbedienza rispetto alla eredità della terra che il Signore vuole finalmente mettere a disposizione di coloro che sono condotti lungo questo itinerario di conversione. Spera nel Signore, segui la sua via. Beati miti, ricordavo già poco fa la beatitudine che cita uno dei versetti del Salmo 37. Ed ecco i versetti che seguono poi per arrivare alla conclusione del Salmo, in modo tale da rimuovere tutti i compromessi con l'impietà e assumere con piena consapevolezza quell'atteggiamento di fiduciosa speranza, quell'atteggiamento di mitezza che accoglie la gratuità di ogni dono attraverso le realtà che danno forma al contesto della nostra vita, la terra. Ed ecco la strada che il Signore prepara per noi. E l'ultimo versetto del Salmo 37, ricordate il versetto 40, suona così: il Signore viene in loro aiuto e li scampa, li libera dagli empi e da loro salvezza, perché in Lui si sono rifugiati. Ed ecco, noi siamo quei tali che si sono rifugiati in Lui. Ed ora abbiamo a che fare con il Salmo 38, il Salmo che ci conferma nel cammino del discepolato, ma coinvolge adesso in una presa di coscienza che si fa sempre più esigente e per certi versi veramente provocatoria, perché adesso abbiamo a che fare con i dati riguardanti la definizione, la descrizione del cammino che stiamo compiendo, il nostro discepolato, ripeto, passando attraverso i tempi della sconfitta, una sconfitta già sperimentata. Vedete, rispetto ai momenti del percorso che abbiamo affrontato e quei passaggi che ci sono stati illustrati a riguardo del discernimento, in modo tale che l'impietà sia rimossa ed invece si sviluppi positivamente il nostro cammino in corrispondenza alla iniziativa del Signore che si è rivelata. Ma adesso vedete nel Salmo 38, come subito constateremo leggendo passo passo la testimonianza di un orante che si presenta in prima persona singolare e che porge a noi con estrema sincerità l'esperienza di colui che non ci parla della empietà come di una ipotesi da escludere, in qualche maniera un'ipotesi che rimane sì minacciosa, invadente, incalzante, ma esterna, ma ci parla della empietà come di una esperienza già acquisita che ha compromesso il cammino della sua vita. Dunque la situazione si fa particolarmente seria e preoccupante per certi versi, e d'altra parte ecco, è necessario affrontare questa tappa ulteriore nella prospettiva che davvero è messa a nostra disposizione, non in modo teorico, ideale, ma nella concretezza di un vissuto nel caso che adesso stiamo considerando, ma è un caso che da vicino interpella tutti quanti noi, è un vissuto che già conosce l'esperienza dell'empietà e la sconfitta di una vocazione alla vita tradita. Allora, guardiamo da vicino il nostro Salmo, che probabilmente già ricordate, è uno dei salmi penitenziali, sono 7 i salmi penitenziali nella tradizione, che è sempre validamente testimoniata nella storia della vita cristiana, il Salmo 6, il Salmo 32 che già leggevamo un po' di settimane addietro, il Salmo 38, il nostro Salmo 51, il quarto è il Miserere, il Salmo 51 è il quarto, quello centrale nella serie dei 7, e poi il Salmo 102, 130 che è il De Profundis e il Salmo 143, i 7 salmi penitenziali. Il nostro è uno di questi, è il Salmo 38, è una supplica individuale, mi dicevo un orante che parla in prima persona singolare, con una forte accentuazione in tutti quelli che sono gli aspetti descrittivi di una vicenda che lo ha ridotto a un livello di sofferenza particolarmente pesante, e quindi il linguaggio del lamento è un linguaggio che gli è particolarmente congeniale, ben comprensibile, e d'altra parte il testo è anche dal punto di vista letterario testimonianza di una sapienza descrittiva che per certi versi diventa esemplare nel dolore, nel dramma, nella denuncia di un fallimento ormai sperimentato, un testo che comunque assume il valore di una testimonianza aperta, ariosa. Sono 22 versetti, lasciando da parte il versetto dell'intestazione, che pure è un richiamo non banale, perché 22, come sappiamo, sono lettere dell'alfabeto ebraico, e il nostro Salmo rinvia a uno schema didattico che è ricorrente nel linguaggio della scuola sapienziale. In più notate l'intestazione: Salmo di Davide in memoria, dice la mia Bibbia, in memoria, dunque per il memoriale, e questo è un accenno inconfondibile alla bruciatura dell'incenso che viene praticata come leggiamo nel libro del Levitico, per esprimere esattamente questa testimonianza di presenza che fa appello alla memoria del Dio vivente, quella nuvola di fumo odoroso che sale verso l'alto, la bruciatura dell'incenso, un'immagine che più volte in altre occasioni serve a descrivere nella sua manifestazione visibile, anche se impalpabile, e così dilagante nell'ambiente, esprimere l'autenticità della preghiera che sale verso l'alto e che porta con sé l'offerta di una vita. E qui è l'offerta di una vita che è segnata dall'esperienza drammatica di un fallimento che non è un'ipotesi da scartare, ma è già una realtà acquisita come un dramma di cui si portano le conseguenze. Nella traduzione in greco, stando sempre a osservare l'intestazione, c'è un'aggiunta: in memoria per il sabato, dice, per il sabato. Ogni sabato, tra l'altro, vengono, secondo l'usanza antica, vengono sostituiti 12 pani che sono deposti sulla tavola all'interno del santo, e 12 pani che rappresentano i 12 tribù di Israele ogni sabato. Tutto questo avviene per la memoria, come memoriale nel senso che quei 12 pani rappresentano la comunità di Israele che si consegna fiduciosamente per ottenere accoglienza presso la memoria, nella memoria del Dio vivente. Ed ecco il nostro Salmo. C'è un'invocazione di apertura nel versetto 2 e poi tre ampie strofe. Leggo il versetto di apertura: Signore, non castigarmi nel tuo sdegno, non punirmi nella tua ira. Attenzione, il Salmo si apre esattamente con l'invocazione del nome santo del Signore. È come un sospiro che manifesta l'affanno di una vita, è come se facesse fatica a respirare il nostro orante, quel poco di fiato che gli rimane per invocare il nome del Signore. Questo sì, Signore, ecco. E d'altra parte, subito un richiamo alla sua situazione di massimo disagio, senza andare tanto nei dettagli, non ci interessa, non siamo curiosi, non vogliamo saperne di più di quello che egli stesso ci comunica, ma certamente si presenta consapevole di essere oggetto di uno sdegno. Non castigarmi nel tuo sdegno. Non protesta per questo, non rivendica un'innocenza sarebbe stata trascurata, niente di tutto questo, né si ritiene vittima di qualche ingiustizia, niente affatto. Non castigarmi nel tuo sdegno. Notate che qui il verbo usato è il verbo che si usa in un contesto giudiziario. Non castigarmi nel tuo sdegno, nel senso che si rende conto di essere squalificato, di essere privo di motivazioni di difesa, in un contesto giudiziario dove certamente ritiene di essere destinato a ricevere un castigo, ma subito aggiunge: non punirmi nella tua ira. Notate che in questo secondo rigo del versetto lui usa un verbo, e tra l'altro lo usa non al negativo, ma al positivo. In ebraico, problema di traduzione, che però non è marginale, è un verbo che si usa in un contesto didattico, nel contesto di una scuola. Insegnami con la tua ira. Dunque, vedete, il nostro orante che si rende ben conto di essere meritevole di una riprovazione, di una punizione in un contesto giudiziario, chiede di essere istruito. Questo non punire, educami, certo, nella tua ira, quello sdegno di cui è meritevole, non pretende altro che questo, ma fa appello a una istanza, come dire, pedagogica, che il nostro orante considera essere prerogativa unica del Signore, in un contesto nel quale peraltro la sua esistenza è squalificata e orientata inevitabilmente alle conseguenze di un fallimento senza rimedio. Ebbene, è proprio Sant'Ambrogio che, leggendo questo versetto, dice: vuol essere istruito mediante la dottrina, non punito nell'ira. Si presenta come discepolo che ancora chiede di essere pedagogicamente accompagnato laddove la condanna che egli ha meritato, il Signore trasformerà in un insegnamento per lui. Ed è su questo, vedete, che adesso si sviluppa il nostro Salmo 38, su questa invocazione di apertura, nelle tre strofe che adesso leggiamo, la prima dal versetto 3 al versetto 10. Ed ecco il nostro orante a tu per tu con il Signore. Le tue frecce mi hanno trafitto. Ed ecco, vedete, il suo linguaggio è un linguaggio che è sospiroso, gemente, lamentoso più che mai, perché adesso ce ne rendiamo conto, la sua esistenza è schiacciata sotto il peso di una tribolazione che lo frantuma, lo riduce ai minimi termini, si rende conto di come la vita ormai gli sfugga, e tutto questo lui rinvia certamente a una responsabilità che ha compromesso la sua vocazione alla vita, e fa costantemente riferimento al tu. E dice: le tue frecce mi hanno trafitto, su di me è scesa la tua mano, io sono schiacciato. Non protesta, vedete, non è che dice perché, chissà mai, che ingiustizia, quale tribolazione mi è stata inflitta senza motivazione. Niente di tutto questo. Dice: per il tuo sdegno non c'è in me nulla di sano. Registra i dati e li illustra in una maniera così diretta da lasciarci veramente sconcertata. Nulla è intatto nelle mie ossa per i miei peccati. Dunque, una vita rimasta a metà, non c'è più nulla di intatto, dice qui, nulla di sano, nulla di sano, è il versetto 4. Questa stessa espressione ricompare poi nel versetto 8, nulla di sano, è come una vita che ha perso la sua fisionomia, è una vita frantumata, una vita rimasta a metà, a metà. C'è di mezzo lo sfascio del corpo, ma non solo. Qui adesso stavo leggendo, nulla è intatto nelle mie ossa per i miei peccati, le mie iniquità hanno superato il mio capo. Vedete, lui è perfettamente consapevole di andare incontro alle conseguenze di un suo vissuto inquinato, un suo vissuto implicato in quelle vicende che nei salmi precedenti erano prerogativa della empietà umana, e lui, vedete, ha attraversato in pieno tutte quelle situazioni inquinanti dell'esistenza umana, che sono manifestazioni inconfondibili della impietà. Le mie iniquità hanno superato il mio capo, dice, come carico pesante mi hanno oppresso, putride e fetide sono le mie piaghe. Addirittura ci sono stati commentatori del Salmo che dicevano questo è il modo di pregare di un lebroso, putride e fetide sono le mie piaghe a causa della mia stoltezza, sono curvo, accasciato, triste mi aggiro tutto il giorno, sono torturati i miei fianchi, in me non c'è nulla di sano. Dunque vedete questo sfascio del corpo, a cui si aggiungono poi come manifestazioni di un di una inappetenza alla vita, le energie che si spengono, che si consumano, si esauriscono. Alla fine, nel versetto 9, che subito leggiamo, gli resta solo un gemito, un urlo, ma un urlo sfiatato, afflitto e sfinito all'estremo, ruggisco per il fremito del mio cuore. Signore, davanti a te ogni mio desiderio, il mio gemito a te non è nascosto. Fino al versetto 10. Vedete che qui il nostro orante davvero si presenta in maniera così scoperta e con una dichiarazione così, così sincera da lasciarci sconcertati. E a mano che descrive lo sfascio della sua esistenza e tutte le relazioni compromesse e il fallimento di quella vocazione alla vita che sta andando in pezzi. È come se non potesse più raccontare la sua storia, non c'ha più una storia. Tra l'altro, vedete che qui nel versetto 6 leggevo: putride e fetide sono le mie piaghe a causa della mia stoltezza. Questa stoltezza è come in greco diventa la afrosinie, è la percezione che diventa veramente drammatica di essere separato dalla realtà. Dalla realtà, la realtà non gli appartiene più, la realtà circostante, e lui è rattrappito in una condizione di vita che gli impedisce di instaurare relazioni positive, quelle relazioni che sono validamente efficaci per dimostrare che la vita è in atto. E invece questa distanza è sperimentata in maniera invalicabile e si sente impazzire, ma non solo questo, perché poi subito dopo dice Sono curvo e accasciato, come già leggevo, triste mi aggiro tutto il giorno, e questa tristezza è espressione non solo di una esperienza del distacco che lo sottrae al contatto con il mondo esterno, ma è una frattura interna, è come separato da se stesso, è come se assistesse al crollo della sua vita, rendendosi conto di perdere il filo conduttore della sua esistenza. È come se non fosse più in grado di interpretare la storia della sua vita dall'interno. Questa tristezza, sono curvo e accasciato, triste mi aggiro tutto il giorno, tutto il giorno. Già, è una situazione di avvilimento inconsolabile, dove vedete ci sono i guai di una malattia, molteplici malattie, patologie che sono appena appena intuibili attraverso la testimonianza del nostro orante, ma ci rendiamo conto di avere a che fare con i dati oggettivi di una esistenza umana che si consuma, che va all'esaurimento e non c'è più rimedio, ma c'è un dramma interiore, la percezione di avere come perso l'occasione, l'occasione della vita. La vita è rimasta così frantumata in una serie di ipotesi non realizzate, e d'altra parte ecco la strofa ci ha portato fino al versetto 10, dove lui dice: Signore, davanti a te, ecco, ritorniamo a quell'incenso, a quel profumo che viene bruciato come memoriale alla presenza del Dio vivente. Davanti a te ogni mio desiderio. Qui invece che desiderio si potrebbe benissimo tradurre ogni mia ansia. Ecco, il mio gemito a te non è nascosto. Tutta la strofa è segnata da questo costante riferimento al tu, ed è nella relazione con il tu del Signore che il nostro orante registra il fallimento di una vita che gli sfugge, ma di una vita che si è andata frantumando nel suo stesso intimo, laddove si è reso conto di non avere altra identità per sé se non quella di chi porge la testimonianza dei cocci di un vissuto ridotto all'evidenza del fallimento. Il mio gemito a te non è nascosto. Ecco. E adesso vedete, il Salmo prosegue nella seconda strofa, dal versetto 11 al versetto 15, con la testimonianza di quello che il nostro orante sta registrando per quanto riguarda la relazione con il contesto di vita, l'ambiente e gli altri attorno a lui, coloro che pure sono stati interlocutori nel cammino della sua vita e che adesso invece riconosce come testimoni di una solitudine la sua, nella quale è costretto a registrare ancora una volta l'evidenza del suo fallimento. Leggo quello che qui adesso dal versetto 11 al versetto 15, il nostro orante porge a noi come testimonianza di una solitudine che non aveva certamente mai sperimentato in questi termini. Infatti leggo: palpita il mio cuore, la forza mi abbandona, si spegne la luce dei miei occhi. Si spegne la luce dei miei occhi, vedete, si guarda attorno e non vede più le presenze, ma vedrà delle ombre, vedrà delle minacce, vede per quello che possiamo ancora intendere come capacità sua di guardarsi attorno, le distanze. Amici e compagni si scostano dalle mie piaghe. I miei vicini stanno a distanza, i miei vicini sono poi i miei parenti, quelli che fanno parte della mia vita, mi hanno accompagnato nel mio cammino in un modo o nell'altro, ma stanno a distanza. Tende lacci chi attenta alla mia vita, trama insidie chi cerca la mia rovina e tutto il giorno medita inganni. Io... E qui è l'ultimo versetto della strofa che stiamo leggendo, l'ultimo, penultimo veramente, versetto 14. Io come un sordo non ascolto e come un muto non apro la bocca. Sono come un uomo che non sente e non risponde. Dunque ogni via di comunicazione è interrotta. E d'altra parte, vedete, lui non sta anche in questo caso rivendicando un bel niente, sta constatando come questa esperienza così incisiva della solitudine gli dia la misura autentica della sua realtà. Quello che forse sta lasciando intendere il nostro orante, quello che forse avrei potuto essere e non sono. Forse mi sono illuso, forse mi ho immaginato, forse ho frainteso, forse ho abusato, forse ho strumentalizzato, ma forse potevo essere, forse dovevo essere. Ma adesso non sono, e questo è l'aspetto più incisivo della sua solitudine, non solo il fatto empirico dell'essere isolato rispetto al contesto circostante perché prendono le distanze, non vogliono contaminarsi, non vogliono avere a che fare con una presenza scomoda e fastidiosa, ma è una solitudine interiorizzata. È la solitudine di chi avverte come le relazioni che pure hanno tenuto così in movimento i passi della sua esistenza siano state gestite da lui in maniera inconcludente, in maniera per certi versi addirittura corrosiva, inquinante, quello che forse avrei potuto essere, ma non sono. E dunque, nella strofa precedente il nostro orante ci parlava della sua incapacità di raccontare più la sua storia perché gli si è andato frantumando tutto il complesso di elementi che davano forma al suo linguaggio. È un suo linguaggio interiore, i conti non tornano più, le connessioni sono divelte, i criteri interpretativi sono inapplicabili ed ecco adesso quale storia è mai questa? Quella della mia vita, quella nella quale i dati che hanno dato forma a tutto un impianto relazionale che in per tanti motivi ha definito l'esistenza del nostro rampe, e lui dice questo in prima persona singolare. Tutto questo adesso sono in grado di rievocare soltanto per registrare che ho sbagliato vita. Il dramma più urgente e più straziante di così non potrebbe essere. E adesso vedete la terza strofa ancora dà voce al nostro orante che si lamenta e che, vedete, non chiede interventi particolarmente così prodigiosi, tutt'altro, sa bene che non merita niente di spettacolare, non ci mancherebbe, ma neanche, vedete, anche se adesso continua a parlare di altri attorno a lui, di altri che in un modo o nell'altro vorrebbero ancora attirare la sua complicità, non ne parla mai per dire colpiscili, invoca vendette, invoca interventi drastici e punitivi da parte del Signore nei confronti di interlocutori che non lo soccorrono nelle sue necessità, niente di tutto questo. Tra l'altro ricordate che il Salmo nei versetti che leggevamo adesso alla fine della strofa precedente, 14 e poi 15, usava delle espressioni che senz'altro ricordate, ritornano nel quarto canto del servo, quando il quarto canto del servo nel libro di Isaia, nel capitolo 53, ci parla dell'agnello, l'agnello che è condotto alla tosatura, al macello, ed è muto e non reagisce, non protesta, ed è condotto in silenzio. E qui, vedete, l'accenno diventa particolarmente importante per noi, in quanto il nostro orante, che non rivendica nulla per sé, né ha i titoli per esprimersi in una maniera del genere, ma avverte che gli è dato modo di intravedere una misteriosa e profonda sintonia con quella presenza misteriosa nella storia umana che è la presenza dell'innocente, che ha patito tutte le conseguenze della cattiveria e dell'ingiustizia di questo mondo senza complicità. Quando invece, vedete, il nostro orante avverte che ancora c'è qualcuno attorno a lui, o ci sono situazioni attorno a lui che gli consentirebbero di ricorrere a rapporti di complicità. Leggo, in te spero, Signore. Tu mi risponderai, Signore mio Dio, ho detto, di me non godano, contro di me non si vantino quando il mio piede vacilla. Dunque, c'è qualcuno che ancora accompagna il dramma di questa sua esistenza, che tocca il livello profondo di un fallimento in sé e per sé irrimediabile. Le conseguenze sono tali da travolgere la sua esistenza. Ma c'è qualcuno che osserva e che in realtà, vedete, porge a lui i segni di una, come dire, disprezzo, più che disprezzo ancora, una derisione. Come dire, vedi che ancora una volta tu stai sbagliando tutto. Vedi che ancora non hai capito che qui bisogna trovare una maniera per rimuovere questo dramma, questo dolore, questa sconfitta. Bisogna inventare delle soluzioni alternative, bisognerà forse illudersi. Non si tratta di un'illusione, si tratta di, invece, di soluzioni adeguate. Bisognerà trovare anche un vaccino, per dire, ecco. E lui dice io non ho altro da consegnare da parte mia che non sia esattamente il mio dolore. E il mio dolore io posso raccontarlo, adesso leggiamo, soltanto là dove il Signore mi accoglie come l'interlocutore, mi accoglie perché possa appoggiarmi a Lui, l'innocente che tutto ha patito della nostra condizione umana senza imporre il diritto della propria autorità. Ed ecco, io sto per cadere, dice il versetto 18, e ho sempre dinanzi la mia pena, il mio dolore. Ecco, c'è chi vorrebbe deridere il mio dolore. C'è chi vorrebbe disprezzare il mio dolore, c'è chi vorrebbe per questo cercare la mia complicità, come se si trattasse di accantonare tutto questo, che pure è la realtà della mia vita così come posso raccontarla. E questo racconto è quello che posso porgere come quella nuvola di incenso bruciata sull'altare dei profumi che sale verso l'alto, al Signore, a Lui, solo a Lui. Ma questo sarà il modo per accedere finalmente a una storia vera, la storia nella quale di vero nella mia vita fallimentare. Segnato tutte le conseguenze dell'impietà che mi ha corroso, di vero c'è il Signore che viene. E infatti qui leggo ancora, ecco, confesso la mia colpa. Vedete, questo confesso la mia colpa in ebraico è racconto, finalmente posso raccontarla. Già, c'è una storia, la questione che ci portiamo dietro dall'inizio della lettura del nostro salmo, ma non ho più una storia da raccontare, non so più chi sono, ma che storia mai è questa? Tutte le relazioni che davano forma alla mia esistenza e per cui potevo ricostruire i passi della mia vita sono tutte le realtà venute meno ed ecco questa ipotesi che si presenta ancora nel senso di un tentativo di cancellare il dramma in nome di una soluzione che assuma come valore di riferimento la cancellazione del dolore, la cancellazione della pena, la cancellazione del dramma, ed invece dice: io ci sono dentro. Ed ecco, è proprio in questo essere dentro a una storia dolente, a una storia piagata, a una storia che ha ridotto la mia esistenza alle macerie, è in questo che io scopro che mi è dato modo di raccontare, di confessare. Ecco qui, ecco, confesso la mia colpa, sono in ansia per il mio peccato, i miei nemici sono vivi e forti, e troppi mi odiano senza motivo, mi pagano il bene col male, mi accusano perché cerco il bene. Notate questo, mi accusano, in ebraico è detto con il verbo satan, il satana, il satana è l'accusatore per antonomasia, in greco diventa epidiebalon, sono indiavolati, è la diavoleria per eccellenza, è il fenomeno satanico per antonomasia, fenomeno satanico, come dire, insidia che il nostro orante avverte ancora nel momento in cui il dramma è giunto a questo livello di estrema gravità, l'insidia di una soluzione ipotetica che in qualche modo gli porge una droga, gli porge come dire, uno stordimento, gli porge la possibilità di dimenticare. Ed invece, vedete, giunto a questo livello di estrema tribolazione, lui non dimentica affatto, racconta. E questo è il racconto che gli consente di finalmente ritrovarsi parte di una storia vera, che è la storia della relazione con il Signore, con Lui, il Signore, che è l'innocente che si è presentato, che è venuto, che viene, che verrà, e dice: io sto imparando a conoscerlo adesso, sto imparando a conoscerlo, dice il versetto 22, non abbandonarmi, Signore, Dio mio, da me non stare lontano. Accorri il mio aiuto, Signore, mia salvezza. Accorri il mio aiuto, Signore, mia salvezza. Così si conclude il nostro salmo. Ecco. Vieni, io sto imparando a conoscerti e sto scoprendo come questa storia derelitta, rispetto alla quale non ho più niente da pretendere, né voglio cercare rimedi fasulli, né mi arrendo dinanzi a tutti i suggerimenti che vorrebbero ancora ridurmi a comportamenti di complicità con ipotesi di esistenza sempre addolcita da benefici, da successi, da garanzie di benessere, di prosperità, di buona salute, eccetera, eccetera, rispetto a questa bolla di sapone illusoria e diabolica, non c'è più nessuna complicità in lui. C'è una storia vera. Ed è la storia di un essere umano che è passato attraverso l'impietà e ne ha registrato tutte le conseguenze devastanti che hanno maciullato la sua esistenza e lo hanno condotto ora. Ed è il motivo della sua della sua dichiarazione così essenziale e così solenne alla fine del nostro Salmo, l'hanno condotto a trovare dimora là dove il Signore innocente si è fatto conoscere. Ed ora lasciamo da parte il Salmo 38 e spostiamo l'attenzione per prendere contatto con il Vangelo secondo Giovanni. Quest'anno stiamo leggendo il Vangelo secondo Marco, ma questa domenica terza, sarà così anche per la domenica quarta di Avvento, non è il Vangelo secondo Marco che leggiamo, in questo caso il Vangelo secondo Giovanni. Ed ecco, abbiamo a che fare naturalmente ancora con Giovanni Battista. Giovanni Battista. Ricordate, leggevamo qualche versetto nel capitolo primo, proprio i primi versetti del Vangelo secondo Marco, domenica scorsa. E abbiamo avuto modo di contemplare la figura di Giovanni sulla soglia della terra, quella terra che è un'immagine che rievoca in maniera molto efficace il giardino della vita rispetto al quale l'umanità è in esilio, ed ecco sulla soglia della terra in vista del ritorno al giardino della vita, in rapporto a quella conversione alla vita, quel ritorno alla sorgente della vita che è il percorso lungo il quale si svolge la storia umana dal momento che è una storia di salvezza. Ed ecco, siamo sulla soglia, come già abbiamo potuto cogliere domenica scorsa, insieme con Giovanni, sulla soglia di quella che lo stesso Giovanni avverte e di cui è annunciatore a modo suo, quella conversazione intima e profondissima che si svolge nel segreto del Dio vivente, laddove è la sorgente della vita, è la sorgente della nostra vocazione alla vita. E ricordate quelle citazioni dei profeti all'inizio del Vangelo secondo Marco, come dicono i profeti, ed ecco Giovanni. E fatto sta che adesso noi ci troviamo alle prese con alcuni versetti del prologo del Vangelo secondo Giovanni. Il prologo sono i primi 18 versetti del capitolo primo, un testo famosissimo e un grande programma teologico e contemplativo. In principio era il Logos, ecco tutto quello che ne consegue. Non rileggiamo adesso in modo dettagliato il testo del prologo. Fatto sta che comunque sappiamo bene che dalla sorgente della vita proviene quel logos che è l'espressione di quella conversazione che è in atto nel segreto, nell'intimo profondo del Dio vivente, il logos, la parola, il verbo, è la conversazione. Ebbene, la gratuita volontà di creare proviene da quella conversazione che da sempre è in atto nel mistero profondo del Dio vivente, la sua gratuita volontà di creare e la creazione per chiamare gli uomini alla vita. E quindi queste prime battute del prologo e tutta la creazione che è al servizio di questa sua volontà di collocare nel contesto la creatura umana che è chiamata alla vita. E vedete come questo impulso che proviene dalla conversazione in atto nell'intimo di Dio dà luce a tutto l'impianto della creazione. Qui il versetto 4 del prologo dice: in lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno sopraffatta. Versetti estremamente densi, ripeto, non è il caso adesso che scendiamo troppo nei dettagli, ma la luce è non soltanto la prima delle creature, quella che contiene tutte le altre creature, stando all'antico racconto, tutte le altre creature all'interno della luce sono coordinate in maniera tale da costituire il contesto nel quale è collocata la vita e la vocazione alla vita della creatura umana. Ma qui c'è di mezzo una luce increata, una luce che effonde la bellezza di ogni creatura, la valorizza, la rende corrispondente alla intenzione del creatore, è la potenza dello Spirito Santo che pervade l'universo e che tutto instaura in maniera tale che ogni creatura e la complessità delle creature, la molteplicità delle creature, tutto sia al servizio di quella volontà d'amore che da sempre è sorgente, inesauribile, tutta la creazione, la vocazione alla vita degli uomini, e tutto questo, vedete, da sempre è dimostrazione di una volontà d'amore più forte del rifiuto. La luce più forte della tenebra, e l'accenno al rifiuto è particolarmente drammatico, ma anche particolarmente proprio coerente in questo contesto. Perché? Perché la vocazione alla vita della creatura umana implica una capacità di accoglienza nella libertà e di corrispondenza nella libertà, ed è esattamente da questa libertà abusata da parte della creatura umana che dipende tutto quel complesso di dissesti che hanno degradato la creazione e hanno, per così dire, tentato di offuscare la luce. Ma la luce è più forte di qualunque rifiuto, le tenebre non l'hanno sopraffatta. E il prologo prosegue esattamente per illustrare la vittoria della luce, ma per illustrare come l'iniziativa che scaturisce dall'intimo del Dio vivente sia dirompente, soverchiante, travolgente rispetto a qualunque opposizione. E il prologo è poi come il sommario introduttivo di tutto il Vangelo secondo Giovanni, ma è come se tutto quello che riguarda il modo corretto di interpretare la storia umana, la storia del dramma, la storia del fallimento, la storia del peccato, la storia del disordine, la storia del degrado, tutto è ricondotto all'interno di questa così determinante rivelazione del primato che spetta l'iniziativa di Dio. E allora qui noi ritroviamo Giovanni, vedete? E c'è una strofa che si inserisce nel contesto del prologo, che si sviluppa in tre grandi momenti, ma c'è una strofa intermedia, in versetti 6, 7, 8 che abbiamo ascoltato precedentemente, dove compare espressamente Giovanni, ricomparirà anche nel versetto 15, venne un uomo. Notate che qui in realtà il testo in greco dice fu un uomo, ed è la forma verbale usata per tutto quello che esiste nella creazione, fu, mentre per quanto riguarda l'intimo della vita nel mistero di Dio, il tempo verbale usato è l'imperfetto. Era, ed era da sempre per sempre, era, fu, e fu nel tempo, è il tempo creato, fu, tutto quello che fu. Ecco, e adesso fu Giovanni. Giovanni che noi già attraverso i versetti del Vangelo secondo Marco abbiamo contemplato su quella soglia che segna il passaggio dal deserto dove l'umanità si trascina in esilio dalla vita, il passaggio dal deserto alla terra. E c'è di mezzo la traversata del fiume. E qui adesso, prologo del Vangelo secondo Giovanni, compare lui come uomo, anthropos, è il nuovo Adamo, è davvero quell'uomo che è espulso dal giardino della vita e rappresenta adesso l'umanità intera che si trova sulla soglia. Giovanni, mandato da Dio come testimone. E qui bisogna che ci fermiamo per qualche momento. Vi dicevo, rappresentante della condizione umana. Come dire che Giovanni, che si trova sulla soglia della terra, si trova alla soglia del giardino, la soglia che è segnata secondo la descrizione della scena che già ci è familiare dal corso del fiume, Giovanni si trova sulla soglia di ogni cuore umano, laddove vuole abitare il Dio vivente, la stessa vita di Dio, è la vocazione alla vita rispetto alla quale il Dio creatore non ha rinunciato. Ed ecco, noi stiamo prendendo atto in base a tutta una serie di antefatti, ma adesso ormai siamo giunti alla dimostrazione piena e definitiva di come quella volontà d'amore che sta all'inizio di tutto è una volontà d'amore che realizza l'opera redentiva che restaura la vocazione alla vita, e questo significa che è l'intimo di ogni cuore umano che è visitato, che è restaurato, che è riconciliato, laddove nell'intimo di ogni cuore umano l'iniziativa di Dio che vuole introdursi, che vuole prendere dimora. E Giovanni è posto esattamente su questa soglia, così come sulla soglia della terra, ricordavo poco prima, già settimana scorsa, abbiamo constatato, e poi è la soglia immenso scenario che si spalanca nell'intimo del Dio vivente, ma adesso più esattamente è la soglia che riguarda l'accesso all'intimo di ogni cuore umano, laddove l'iniziativa di Dio vuole penetrare, perché la vocazione alla vita deve ritrovare dimora nell'intimo di ogni cuore umano, restaurato, liberato. Bene, adesso qui il nostro evangelista dice che Giovanni è testimone. ed è testimone in quanto è responsabile della creazione alla vita di ogni uomo. Quando qui leggo, venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. La vocazione alla vita di ogni uomo, perché tutti credessero per mezzo di lui. Io qui sostengo sempre che bisognerebbe tradurre per mezzo di lei, nel senso della luce. Luce in greco si dice phos è un termine neutro. Il logos è maschile, qui però per mezzo di lui è un genitivo, e il genitivo maschile neutro è il medesimo in greco. Fatto sta che qui Giovanni è testimone della vocazione alla vita, perché ogni uomo, tutti gli uomini rispondano, ecco la fede, rispondano alla luce che è rivelazione della inesauribile intenzione d'amore che scaturisce dal grembo del Dio vivente, e nel contesto di un rapporto di comunione universale, un rapporto di comunione con tutte le creature, con la totalità degli eventi, la luce nel tempo e nello spazio. E dunque, perché credessero per mezzo di lei, della luce. Testimone. Dunque, questa testimonianza indica una responsabilità circa la vocazione alla vita di ogni uomo, vi ho appena detto, ed è una testimonianza che coincide con una radicale obbedienza al mistero di Dio. Il mistero di Dio che si rivela nel mondo per ricondurre alla sorgente della vita l'umanità che è in esilio, che arranca in una terra di tenebra e di morte. Vedete, Giovanni è testimone. Ed ecco gli elementi essenziali di questa testimonianza, che qui viene enunciata in maniera così precisa, ma così complessa. E adesso il brano evangelico che leggiamo domenica prossima, dal versetto 19, ci aiuta a cogliere, anche se in maniera molto sommaria, ma gli elementi essenziali della testimonianza di Giovanni, che riguarda la vocazione alla vita e che riguarda l'iniziativa di Dio voglia penetrare là dove il cuore umano si è ribellato e ha fatto della propria libertà l'insegna della propria impietà, con tutte le conseguenze penose che questo comporta fino alla morte. Ebbene, versetto 19, e qui ci troviamo subito coinvolti nel contesto di un dibattimento giudiziario. È un linguaggio tipico del nostro evangelista Giovanni. Questa è la testimonianza di Giovanni. Quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti per interrogarlo, chi sei tu? Ed egli confessò e non negò, e confessò io e quel che segue. Ecco, un dibattimento giudiziario. E vedete, qui Giovanni è testimone nel momento in cui dichiara la consapevolezza circa quello che egli non è. Non è. Non sono, non sono, non sono. Non è. Vedete che ritroviamo il linguaggio del Salmo 38. Tutto quello che non sono, tutto quello che... In qualche momento può darsi qualcuno avrebbe potuto vagheggiare, qualcuno avrebbe potuto desiderare, qualcuno avrebbe potuto anche programmare, qualcuno avrebbe potuto costruire artificialmente come il riferimento a cui adeguarsi per dimostrare di essere protagonista della propria esistenza. Io non sono quello che Giovanni non è. E vedete, questa presa di coscienza è radicale in lui. E tanto è vero che quelli insistono, ma cosa pretende di essere? E se è così rimane nel deserto. Io non sono, non sono, non sono. Non sono il Cristo, no, non sono Elia, ma non sono neanche il profeta, cioè Mosè. Non sono, non sono, non sono. È evidente che non sono. E allora cosa pretendi? Cosa pretendi? Di cosa sei testimone se non sei? Rimani nel deserto. Eppure vedete, qui il Salmo 38 per davvero ritorna e ci aiuta nella lettura della pagina evangelica, e proprio nel vuoto del cuore umano risuona la voce che parla alle macerie di Gerusalemme. Io sono, di per sé il testo in greco dice senza, io voce, senza ricorrere al verbo, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore. Conosciamo bene il poema che introduce il libro della Consolazione, Isaia 40, Gerusalemme in macerie. Ed ecco la voce che risuona là dove un popolo di esuli, deportati nelle periferie del mondo, Babilonia e altrove, adesso si trova alle prese con l'eco di questa di questa voce che parla un linguaggio strano, un linguaggio originalissimo, sconcertante, paradossale, perché ricordate, consolate, consolate il mio cuore, parlate al cuore di Gerusalemme. Ma come si fa a parlare al cuore di Gerusalemme quando Gerusalemme è una città in rovina, macerie? Appunto, c'è una voce che parla alle macerie di Gerusalemme, ed ora è nel cuore di Giovanni la voce che parla. Io voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore. Già, là dove Giovanni ha detto io non sono, non sono, non sono, di mio, io sono in grado di raccogliere le macerie di una esistenza che, senza andare tanto adesso a ingigantire le cose, senza neanche fare sfoggio di pessimismo ad oltranza, ma proprio quello che è di fatto è radicalmente il fallimento della mia esistenza, senza possibilità di giustificazioni. Ebbene, là, nel cuore di Giovanni, la voce che parla. Notate bene che questa voce è richiamata dal nostro Giovanni quando, al momento opportuno, se voi sfogliate le pagine, poche pagine, arrivate al capitolo 3, ricordate senz'altro quello che avviene quando Giovanni è nuovamente interrogato e risponde, versetto 28, voi stessi mi siete testimoni che ho detto, capitolo 3, versetto 28, io ho detto, non sono io il Cristo, ma io sono stato mandato innanzi a lui. Chi possiede la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo, che sarebbe lui, che è presente e l'ascolta, ecco, esulta di gioia alla voce dello sposo, la voce dello sposo, l'amico, ed ora questa mia gioia è compiuta. Così dice Giovanni. Vedete, Giovanni, che ha dichiarato con tanta sincerità e con tanta energia, non sono, è colui che recepisce l'eco di questa voce che parla il linguaggio dell'amicizia, l'amico dello sposo. E avviene così, vedete, che l'intimo svuotato e svergognato del cuore umano, il Salmo 38 a questo riguardo ce ne ha dato una testimonianza esemplare. Bene, quell'intimo diviene il luogo della testimonianza di una gioia. La gioia, dice qui nel capitolo 3, il testo che ho appena riletto, una gioia che dilaga e che dilaga senza limiti. Vedete che poco più avanti ancora nel Vangelo secondo Giovanni è Gesù stesso, in occasione di una certa disputa a Gerusalemme con quelli che lo hanno contestato, capitolo 5, versetto 33, Gesù dice: voi avete inviato messaggeri da Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, è Gesù che sta parlando, ma vi dico queste cose perché possiate salvarvi. Egli era, Giovanni, una lampada che arde e risplende, e voi avete voluto solo per un momento rallegrarvi alla sua luce, solo per un momento, ma poi avete perso l'occasione, e questa occasione adesso Gesù sta rilanciando, sta riproponendo. Vedete, è l'occasione di ascoltare nel cuore del relitto, nel cuore piegato, nel cuore in frantumi di un'esistenza svergognata e sconfitta, la voce che parla il linguaggio dell'amicizia, e la voce che suscita una sconcertante e proprio inimmaginabile esperienza di gioia, gioia. E allora ritorniamo al nostro brano, vedete, ancora qualche momento, perché adesso la contestazione da parte di coloro che sono stati inviati a Giovanni, la contestazione insiste, perché qui leggiamo: allora, se le cose stanno in questa maniera, perché dunque battezzi? È il versetto 25. Se le cose stanno così, perché battezzi? Già, se le cose stanno così, io non sono. Allora, prendiamo atto di questa condizione di impotenza, di inettitudine, di sconfitta, una sconfitta, un fallimento. Ecco, benissimo o malissimo, che dir si voglia, non importa poco, ma dunque non c'è alternativa. E invece tu battezzi, e dire battesimo significa dire la traversata del fiume. Notate che questa prospettiva battesimale, che si realizza praticamente attraverso l'immersione, che è il modo per impostare la traversata del fiume per accedere alla terra, ebbene, in questa prospettiva battesimale è incomprensibile da parte di coloro che qui interrogano Giovanni, perché da parte loro, vedete, ritengono che non ci sarebbe alternativa alla complicità con i fallimenti già acquisiti. Ritroviamo in Salmo 38. Vedi? È inutile che, stando così le cose, tu battezzi, nel senso che tu ti rendi responsabile di un'impresa che comporterebbe la traversata del fiume, una strada da percorrere per andare dall'altra parte. Si tratta di gestire la condizione attuale, si tratta di gestire i fallimenti che già sono scontati. La traversata del fiume in questa condizione sarebbe soltanto la conferma di un tragico naufragio. Cosa vuoi attraversare il fiume? Ed ecco, gestiamo lo sfascio, gestiamo il disastro, gestiamo l'impietà, gestiamo il mondo. E facciamo di questa gestione del mondo e approfittando tutte le complicità che ci soccorrono a questo scopo, modo per garantire soluzioni di presunto benessere, di successo, di buona salute, tutto quello che spesso nel nostro linguaggio corrente, nel nostro modo di intendere comunemente le cose della vita o i progetti a cui dare valore nell'affrontare la storia umana, quello che sembra essere il messaggio ideale a cui attribuire l'importanza assoluta. Ed ecco, gestire nella complicità, gestire il fallimento, gestire il disastro, gestire il peccato. Ed è esattamente quello che Giovanni con la sua testimonianza sta contraddicendo. Giovanni battezza, e battezza in obbedienza al mistero di Dio, che si rivela, il logos, il verbo, la parola, la corrente della vita, nella luce, nella comunione con tutte le creature che sono dotate di un'inconfondibile bellezza dalla effusione dello Spirito Creatore, lo Spirito Santo di Dio. Il mistero di Dio si rivela, il mistero di Dio apre la strada della vita e l'apre nel mondo, non ci rimanda indietro con qualche raccomandazione per cercare di essere un po' più ordinati nel gestire l'iniquità umana. No, apre la strada della vita riconciliata, restaurata, secondo la vocazione originaria che da Dio stesso proviene, e nel mondo. E Giovanni qui, vedete, parla, ribadendo il fatto che egli battezza, parla di uno sconosciuto. Io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno sconosciuto, colui che voi non conoscete, che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio del sandalo. Questo avviene al di là del Giordano, ecco, sulla sponda. Dunque, è uno sconosciuto. Già, è interessante questa espressione, ancora un momento, poi mi fermo. Vedete, colui che sta in mezzo, dice qui. Questa è la stessa espressione che ritorna nel Vangelo secondo Giovanni, quando nel capitolo 19 Gesù crocifisso sta in mezzo. Gesù il crocifisso, l'innocente appeso, l'agnello immolato. Gesù sta in mezzo. E poi questa espressione ritorna nel capitolo 20, quando il Signore vivente, Signore risorto, Signore glorioso, si presenta ai discepoli, capitolo 20, versetto 19, poi ancora nel versetto 26, in mezzo a loro, e mostra le piaghe. E Gesù risorto, e sta in mezzo, colui che sta in mezzo, e quell'innocente che senza alcuna complicità con l'iniquità della nostra condizione umana si è preso cura della nostra vocazione alla vita. Mentre siamo in condizione di esilio, mentre siamo accampati al di là del Giordano, lo sconosciuto che sta in mezzo a voi. E ancora vedete, quando qui Giovanni usa questa espressione, colui che voi non conoscete, subito siamo incoraggiati a proiettare il nostro sguardo molto in avanti, fino al capitolo 21, ricordate capitolo 21, versetto 4, dopo la resurrezione del Signore, i discepoli che sono usciti con la barca per pescare durante la notte, e Gesù stette sulla riva del mare, sulla riva, Gesù stette. Lo sconosciuto, non sapevano, non conoscevano, non si rendevano. Era il Signore vivente, lui stette, colui che sta sulla riva del nostro mare. Lo sconosciuto. E poi in quel racconto che chiude il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 21, dal versetto 4 si arriva al versetto 12, quando sapevano bene che era Gesù, ma non ne parlavano proprio. È lo sconosciuto che si è fatto conoscere. Qui Giovanni dice di lui che è l'uomo del sandalo. Sappiamo bene qui che abbiamo a che fare con un richiamo alla norma di cui parla il Deuteronomio nel capitolo 25 a proposito del parente che non voglia sposare la vedova per generare una prole al defunto, e dunque quel tale che, se non vuole assumersi il ruolo dello sposo, deve consegnare il sandalo. Ma adesso vedete, il sandalo è suo, è l'uomo del sandalo, è il figlio amato da Dio che ha sposato la nostra condizione umana. Perciò già abita in noi, e abita in noi come abita in Giovanni, e Giovanni ha il coraggio di presentarsi a noi come testimone, e abita in noi la gioia degli amici. Questa gioia di cui Giovanni ci parla, e questa gioia già noi siamo in grado di condividere. Anche noi invitati alla festa di nozze dell'agnello, tutta la creazione è pronta. Vieni, Signore Gesù, ed ecco domenica prossima, terza di avvento, rallegratevi, ve lo dico sempre, rallegratevi, ve lo dico di nuovo, rallegratevi nel Signore. Giovanni Battista è testimone. E allora rileggiamo insieme il Salmo 38.